State ascoltando SBS Italian.
E ieri il primo ministro Scott Morrison, in un discorso al National Press Club, ha presentato il piano del governo per completare il programma di vaccinazione entro la fine dell'anno.
Scott Morrison lo ha definito il più grande sforzo logistico della storia d'Australia. Ha parlato di un investimento supplementare da 1 miliardo e 900 milioni di dollari australiani, ovviamente, per reclutare la forza lavoro coinvolta nella campagna di immunizzazione attraverso medici di famiglia, farmacie e migliaia di altri centri certificati. Il costo totale del programma di vaccinazione della popolazione australiana salirà così a 6,3 miliardi di dollari.
Insomma, un sistema, come detto, il più grande sforzo logistico australiano che inizierà, secondo i piani, entro la fine di febbraio. Ma tra le 5 priorità che sono state delineate da Morrison ieri, manca però quella della continuazione dei sussidi governativi JobSeeker e JobKeeper, che dovrebbero terminare tra un mesetto circa, marzo. E Morrison ha dichiarato: non si può continuare a gestire l'economia sulle spalle dei contribuenti per sempre, aggiungendo poi che il governo non ha alcuna intenzione di fare una finanziaria come se fosse un assegno in bianco. Insomma, niente più assegni in bianco per l'Australia.
E soprattutto addio ai sussidi del governo, anche perché, sempre secondo Scott Morrison, la fiducia dei consumatori è in crescita e quindi è arrivato il momento di mettere fine agli aiuti economici federali. Ebbene, alla luce di queste affermazioni, di questa fotografia della situazione, questa mattina vogliamo sapere da voi che cosa ne pensiate. È arrivato il momento di ripartire come se l'emergenza fosse finita? Come reagiranno quei settori come per esempio il turismo, che non riescono a ripartire da soli e che chissà per quanto ancora saranno sostanzialmente fermi? Quindi questa mattina vogliamo sentire la vostra opinione su questi temi. Le linee sono aperte fino alle 9 al 1300 799 626. Ripeto, 1300 799 626. Potete anche inviarci un sms allo 0429 996263, oppure interagire con noi attraverso la nostra pagina Facebook.
Insomma, il governo ci manda un messaggio ben chiaro: niente più assegni in bianco per il futuro, bisogna andare avanti, bisogna continuare con la ripresa economica, visto che le cose non vanno poi così male. Niente più sussidi statali, niente più sussidi del governo. A darci una mano allora a delineare il contesto di questa decisione, diamo il benvenuto in questo momento a Fabrizio Carmignani, docente di economia alla Griffith University. Buongiorno Fabrizio, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a tutti voi, grazie di avermi in trasmissione.
Allora, innanzitutto, appunto, come diciamo, il contesto, che valutazione possiamo dare della risposta economica del governo all'emergenza coronavirus? Come si è comportato? E ricordiamo, ha dovuto letteralmente andare contro la sua natura di governo liberale con massicci aiuti di Stato.
Ma sicuramente nel corso del 2020 il governo australiano ha dato una risposta forte, una risposta che era assolutamente necessaria, una risposta che è basata su un pacchetto di interventi fiscali volti a sostenere tutti i settori dell'economia. Era la cosa giusta da fare, non c'era altra soluzione. L'Australia l'ha fatto in maniera forte dal punto di vista quantitativo, l'ha fatto con una tempistica decisamente buona perché è intervenuta presto, e questo ha sicuramente aiutato a tamponare l'effetto recessivo della pandemia. In effetti i dati australiani nel corso del 2020, pur entrando in recessione, sono stati mediamente buoni se confrontati a quelli di molti altri paesi. Quindi nel 2020 sicuramente abbiamo assistito a un intervento significativo. Alcune misure forse potevano essere disegnate in un modo un pochino più efficiente, ma nel complesso il governo ha fatto ciò che era necessario fare.
Ecco, nonostante fosse un governo liberale che vede gli aiuti di Stato un po' come il fumo negli occhi.
Beh, sicuramente sappiamo che prima della pandemia l'obiettivo quasi direi principale di questo governo era sempre stato quello di pareggiare il bilancio, di evitare deficit, di evitare accumulazione di debito. D'altronde nel 2020 ci siamo trovati davanti a una situazione che richiedeva, come dicevo, un cambiamento significativo di rotta. Sarebbe stato un disastro se questo non fosse avvenuto.
Fabrizio, il governo sostiene che il 90% degli australiani che hanno perso il lavoro nel 2020 adesso è nuovamente impiegato e che quindi il mercato del lavoro si è comportato meglio del previsto. Ti chiedo quanto a te risultano effettivamente reali questi dati e quindi se in questo senso possa essere giusta la decisione di mettere fine, di sospendere definitivamente i sussidi a JobKeeper e JobSeeker.
Sicuramente il mercato del lavoro sta riprendendo. Io adesso non mi spingerei a dire che il 90% ha ritrovato lavoro. Il problema della disoccupazione, il problema del lavoro è che una volta che la disoccupazione cresce, una volta che la gente perde lavoro, riportare la disoccupazione a livelli precedenti è molto difficile. L'ho visto anche nelle precedenti recessioni australiane. Quindi la cosa importante da fare nel 2020 era proprio quello di avere dei sussidi, come dicevamo, per mantenere le persone nel lavoro, per evitare la crescita della disoccupazione. Questo è andato bene e ha permesso all'Australia di avere, come dicevo, una performance economica un po' migliore di quella di tanti altri paesi. La mia preoccupazione adesso però è che crediamo che in un certo senso tutto sia finito e io non credo che lo sia. Non vorrei che precipitassimo la decisione di rimuovere tutti i sussidi, tutte le misure di supporto che sono state messe in piedi, quando sì, abbiamo dei dati che danno una prospettiva positiva, ma la situazione è ancora critica.
Ecco, ma a questo proposito, situazione ancora critica, dici che i risultati positivi sono comunque drogati proprio dalla presenza di JobKeeper e JobSeeker?
Ma io non userei la parola drogati, direi che la situazione è critica perché innanzitutto la pandemia c'è ancora. Noi in Australia siamo molto fortunati, ora abbiamo un piano di vaccinazioni, ma a livello globale la pandemia c'è ancora, ci sono ancora diversi possibilità di rischio dal punto di vista della salute pubblica. E poi i dati, anche se cominciano a dimostrare buoni segni, siamo all'inizio di quella che è una ripresa che secondo me sarà abbastanza lunga. È comunque una ripresa abbastanza difficile. Siamo come un malato che ha appena iniziato a stare un pochino meglio. Secondo me la terapia va continuata, non va interrotta subito.
Ecco, quindi a questo riguardo, Fabrizio, per concludere, che cosa può accadere a questo malato se la terapia viene interrotta quando la guarigione non è ancora completa?
Il malato potrebbe prendere molto più tempo di quanto non sia necessario a guarire completamente. Diciamo che l'economia australiana ha delle ottime prospettive, ci sono però, come ricordavate voi stessi, dei settori le cui prospettive sono ancora abbastanza negative, il settore del turismo, lo stesso settore universitario dove lavoro io, con le frontiere chiuse ovviamente, non ha delle prospettive ottime. Quindi interrompere la terapia economica troppo presto vuol dire mettere un pochino a rischio il buon progresso che si è fatto nel corso del 2020. Secondo me si tratta di continuare ancora un po' con degli interventi, magari riducendoli progressivamente, ma non togliendoli del tutto, in modo da garantire che l'economia non abbia solo iniziato la fase della ripresa, ma sia ben avviata e che sia ben stabilita sulla fase della ripresa.
Ecco Fabrizio, grazie per adesso, naturalmente rimani con noi per il resto della discussione. Noi vogliamo sentire l'opinione proprio di voi ascoltatori al 1300 799 626. Cosa ne pensate? Qual è appunto la vostra posizione? È ora effettivamente di separarsi da questi contributi del governo e insomma fare finta che stia andando tutto bene, perché i numeri ci dicono così. Cosa ne pensate? Chiamateci allora fino alle 9. Adesso una piccola pausa, ritorniamo tra poco. E riprendiamo la linea in diretta quando sono le 8:47. Il governo ha deciso di chiudere a marzo il programma di JobKeeper e JobSeeker, insomma gli aiuti statali per risollevare l'economia. È troppo presto? È giusto? È arrivato il momento giusto? Che cosa ne pensate? Noi siamo in collegamento con Fabrizio Carmignani, docente di economia dell'Università di appunto del Queensland di Brisbane, della Griffith University, e abbiamo anche altre chiamate. Allora, innanzitutto iniziamo in questo momento con Carl. Buongiorno Carl e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno.
Carl, tu hai un negozio di gelati, Melograno, e hai iniziato diciamo questa pandemia con i sussidi del governo e poi fortunatamente per te non hai più avuto bisogno, così?
Sì, noi durante il lockdown, durante il primo lockdown abbiamo inserito un alimentari che ci ha funzionato benissimo. E quindi siamo stati molto fortunati che i nostri locals ci hanno dato molto sostegno in questa cosa.
Ma tu hai dovuto mettere con JobKeeper i tuoi impiegati per il primo periodo?
Sì, nel primo periodo sì, perché comunque c'erano tantissimi cambiamenti che noi che non erano dovuti a noi, cioè il JobKeeper era una cosa fondamentale all'inizio. Però col fatto che noi siamo riusciti anche a far entrare un altro, diciamo, gamba della nostra azienda, ci ha aiutato molto.
Senti Carl, in questo momento quanto dipendete ancora dal JobKeeper? Che cosa significherà per voi la fine di questo programma tra un mese e mezzo?
In realtà abbiamo perso già a settembre, quindi a settembre non ricavavamo più per il JobKeeper. Per me, cioè, in quel periodo è stata una cosa fondamentale. Posso capire un'azienda che ancora ha dei problemi economici, che anche per loro in questo momento è una cosa fondamentale. Ho tanti amici in Italia che hanno aziende, specialmente ristoranti, che soffrono tantissimo senza nessun aiuto dal governo, ed è tutta un'altra cosa.
Un'ultima cosa, Carl, qual è la tua opinione? È giusto finirla adesso oppure bisogna pensare ancora a chi ha ancora incontra problemi?
Secondo me dovrebbero anche analizzare i vari settori. Ci sono ancora settori che soffrono e magari quelli possono ancora continuare. L'importante è che tutti riescano a tenere le proprie aziende e i dipendenti riescano ancora a lavorare.
Carl Federale, allora grazie per essere intervenuto questa mattina, buona giornata.
Grazie, buongiorno a te.
Allora, noi abbiamo Paolo in linea con noi al 1300 799 626. Prima di prendere la sua chiamata però, Fabrizio, innanzitutto ci sei ancora?
Sì, certo.
Perfetto. Senti, ipotesi di analisi settore per settore, è la cosa, alla fine si arriverà a quello, cioè si ferma JobKeeper, JobSeeker, quello universale, e si guarda caso per caso, oppure sarà una cosa più severa secondo te?
Ma mi sembra che l'idea, o comunque il principio che l'ascoltatore ha menzionato, sia assolutamente condivisibile, nel senso che potremmo pensare a una diversa configurazione, a un diverso disegno particolarmente di JobKeeper. Abbiamo imparato delle cose nel tempo. JobKeeper, come ho detto, era utile, è stato utile, poteva essere disegnato in modo più efficiente. Potremmo adesso pensare a una situazione dove lo si mantiene con una configurazione diversa, magari per settore, magari indirizzato in modo più specifico alle zone, alle imprese che sono più esposte al rischio della pandemia. Sicuramente eviterei una decisione in blocco di toglierlo per chiunque, come detto adesso, perché secondo me rimane troppo presto. Lo si può riconfigurare, questo sicuramente sì.
Prendiamo una chiamata al 1300 799 626. Ci ha chiamato Paolo da Wollongong. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi.
Ciao Paolo.
Io sono rimasto positivamente impressionato dalla risposta del governo australiano. Credo pochi governi al mondo siano riusciti a fare una cosa del genere molto velocemente, e sono stati furbi comunque, perché l'iniezione di denaro nel sistema crea non solo a livello economico, ma anche a livello psicologico, non crea disturbo, non crea angoscia, crea fiducia sempre nel sistema, quindi la gente esce e spende ancora. Io volevo fare una piccola considerazione. Innanzitutto, non tutto quello che viene messo nel sistema viene speso, una parte gli ritorna in tasse, in GST, in altre cose, comunque non fanno crollare il sistema. sarà una cosa molto lenta, credo, magari penso saremo un po' tutti disposti a pagare un pochino di più per ripagare il debito. Ecco. Se la risposta in futuro è questa, io lo pagherei anche volentieri.
Paolo, tu hai avuto modo di utilizzare JobKeeper o JobSeeker?
Noi sì, noi l'abbiamo utilizzato nel periodo di chiusura.
Tu hai un ristorante?
Tre mesi dopo. No, io lavoro in un club.
In un club.
Abbiamo 120 dipendenti, nessuno ha perso il lavoro.
Ecco, quindi è stato vitale per voi?
Assolutamente.
E che cosa succederà quindi il prossimo mese nel momento in cui decadrà questa opzione?
Io spero che non decada del tutto. Se sono furbi, se hanno imparato la lezione positiva, lo mantengono. Magari sicuramente va rivisitato, riadattato, perché comunque la situazione è cambiata.
Ecco, posso chiederti una cosa, Paolo, perché vi suggerisce una domanda che avevo già in mente per il professor Carmignani, che è in collegamento con noi da Brisbane. Ecco, chi pagherà però il costo di tutti questi provvedimenti economici? Su chi o su cosa ricadrà il buco di bilancio aperto da JobKeeper e JobSeeker?
È sicuramente un ottimo tema. L'Australia di nuovo si trova in una posizione privilegiata perché ha un livello di debito rispetto al nostro prodotto interno lordo abbastanza basso, lo aveva basso prima della pandemia. Questo consente all'Australia di finanziare il deficit attraverso l'emissione di nuovo debito. I mercati hanno una forte fiducia nell'Australia, il debito australiano è molto credibile. Si può collocare sui mercati a un tasso di interesse basso, per cui la spesa per interessi che l'Australia pagherà sul debito si manterrà bassa. Quindi il meccanismo di finanziamento è quello attraverso il debito che crescerà adesso, ed è normale che cresca appunto in una fase di recessione come questa, quando l'economia si sarà ripresa, sarà ritornata a lavorare a potenziale, beh, sicuramente a quel punto la situazione di politica fiscale cambierà, le spese verranno ridotte, le entrate aumenteranno e si genererà quel surplus che ci permette di compensare il deficit che abbiamo accumulato nel corso del 2020. E in sostanza dobbiamo pensare al budget del governo come uno strumento che si deve usare nel modo appropriato a seconda delle condizioni dell'economia. 2020, magari parte del 2021, richiede un'iniezione di fiducia, come diceva l'ascoltatore, attraverso spesa e sussidi, e poi quando l'economia ha ripreso si inverte questa posizione.
Insomma, spese pazze, disperatissime, giustamente il famoso helicopter money. Noi abbiamo Emilia in questo momento. Buongiorno Emilia.
Buongiorno cari, come state tutti?
Molto bene, grazie.
Giusto volevo commentare, io dico, il governo deve davvero valutare chi ha bisogno questo, perché ci sono persone che prendono soldi dei figli, i soldi dei genitori che guardano e prendono anche questa paga, e c'è gente che muore di fame, gente che ha già due case o soldi in banca. E io ringrazio a Dio che i miei figli hanno sempre lavorato, non hanno mai lasciato in queste condizioni il lavoro, però c'è gente furba che riceve tanti soldi dal governo che non deve ricevere, quindi il governo probabilmente deve valutare chi ha davvero bisogno di questi. Ecco. Gente che muore di fame, l'Australia c'è pure gente che muore di fame.
Buono spunto, grazie Emilia, molto. Grazie mille, noi passiamo la parola direttamente a Fabrizio. Il governo ha controllato effettivamente all'inizio come sono stati distribuiti i soldi? Perché in molti c'è la percezione perlomeno che siano stati dati veramente in misura molto, molto generosa, è così?
Beh, per quanto possibile il governo è sempre difficile in una situazione come quella che abbiamo affrontato nel 2020 garantire che non ci siano inefficienze, non ci siano distorsioni. Secondo me il governo ha visto delle misure, con alcune eccezioni. Ad esempio, secondo me JobKeeper poteva essere disegnato in un modo diverso, poteva essere associato più che all'azienda al lavoratore, e in effetti abbiamo visto che JobKeeper, con il disegno che è stato poi effettuato, alla fine ha beneficiato quasi più le imprese che i lavoratori. Quindi ci sono state delle distorsioni, inevitabile. D'altronde il programma attuato dal governo era di una quantità, di una dimensione tale per cui andava a prendere tutti i settori dell'economia, tutti gli strati della società, In questo contesto sì, ci potrebbero essere state delle situazioni, come dicevo prima, distorsive. Si può migliorare, ecco.
Ecco, sì, sicuramente poi inserire le aziende invece che responsabilizzare le aziende invece che i singoli lavoratori è stato anche un modo per consentire al governo di controllare meglio l'utilizzo di questi fondi. A questo riguardo, alcuni dati dimostrano che oltre 2 milioni di australiani hanno smesso già di accedere ai fondi del JobKeeper, un segno considerato estremamente positivo dal ministro del Tesoro federale Josh Frydenberg. Ascoltiamolo.
It's been an absolutely critical economic lifeline for the people of Australia. At its peak, 3.6 million Australians were benefiting from JobKeeper and around a million businesses. What we've seen that again, JobKeeper participants have fallen as the economic recovery gets underway. So it's good news.
Ecco, buone notizie. Chi ha fatto un'applicazione per JobKeeper ha iniziato, i numeri sono diminuiti con il miglioramento delle condizioni. Fabrizio, innanzitutto grazie per essere stato con noi. Un'ultima battuta di 10 secondi. Che cosa succederà a marzo allora?
Io credo che a marzo verrà sospeso in maniera, se non definitiva, almeno quasi definitiva, il progetto, il programma di JobKeeper così come lo conosciamo.
Ecco, lapidario.
E secondo me è un errore.
E secondo te è un errore?
E allora per questo ci diamo appuntamento a fine marzo per vedere quelle che saranno le conseguenze di questa decisione del governo federale. Intanto, come detto, ringraziamo il professore di economia della Griffith University, Fabrizio Carmignani. Grazie Fabrizio e buona giornata.
Grazie e buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.